Parte I, esterno e facciata del Duomo di Firenze, bozza narrativa estesa.
Benvenuti a bordo con EUTUR.
Iniziamo il nostro viaggio nel cuore di Firenze, nella piazza conosciuta come Piazza del Duomo. Attorno a voi si erge uno dei complessi architettonici più straordinari d'Europa, il Battistero di San Giovanni, lo slanciato campanile di Giotto e, di fronte a noi, la vasta facciata marmorea della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Duomo di Firenze. Questo è il simbolo della città, l'emblema della Repubblica Fiorentina, e, per secoli, il luogo d'incontro della fede, del potere, del rito e della memoria collettiva. Osservate con calma l'esterno. La cattedrale domina lo skyline con la sua enorme cupola ricoperta di tegole rosse, una meraviglia ingegneristica che ancora oggi stupisce architetti e ingegneri. Ma prima di parlare della cupola, soffermiamoci sulla facciata, il grande velo marmoreo che accoglie ogni visitatore. Il marmo bianco proviene da Carrara, le stesse cave che Michelangelo utilizzò per le sue statue. Il verde è Serpentino di Prato, una vicina città toscana. Il rosato proviene dalla Maremma. Insieme, questi colori creano un arazzo policromo, un ricamo di pietra che sembra mutare al variare della luce, candido al mattino, acceso a mezzogiorno, dorato al tramonto. Eppure ciò che vedete non è medievale. Per secoli il Duomo di Firenze non ebbe alcuna facciata. Quella originaria fu demolita alla fine del Cinquecento, giudicata antiquata dai Medici. Per oltre 300 anni, il lato occidentale della cattedrale rimase nudo, mattoni grezzi e tracce di decorazioni incompiute erano esposti agli occhi di chiunque entrasse in piazza. Immaginate l'imbarazzo di una città orgogliosa, con la cupola più grande del mondo, ma senza una facciata degna di essa. Progetti se ne susseguirono molti, alcuni troppo costosi, altri troppo stravaganti, altri ancora troppo modesti. Alla fine, nel XIX secolo, mentre l'Italia si stava unificando in una nazione moderna, Firenze decise di completare la sua grande cattedrale. Fu bandito un concorso e l'architetto Emilio De Fabris vinse con un disegno in stile neogotico, che riprendeva le forme del campanile di Giotto e il ritmo decorativo del battistero. Tra il 1871 e il 1887, il suo progetto prese vita in marmi policromi, statue e portali ornati. Quella che era stata una vergognosa mancanza divenne infine un volto orgoglioso per Firenze, riconosciuto oggi in tutto il mondo. Avvicinatevi al portale centrale. Sopra di esso noterete un timpano scolpito con Cristo in trono e la Madonna. Ai lati, nicchie con profeti e santi. Il grande rosone illumina la navata con la sua luce, e la sua decorazione traforata imita l'armonia celeste che i costruttori medievali credevano inscritta nella geometria stessa. Ogni statua, ogni figura, ogni motivo era pensato per comunicare al visitatore il mistero della fede e la grandezza della devozione fiorentina. Ora alzate lo sguardo. La facciata culmina in cuspidi e pinnacoli, ricoperti di piccoli dettagli. Con un cannocchiale vedreste volti, angeli, motivi floreali, un universo intero scolpito nella pietra. Alcuni critici ottocenteschi lamentarono che il progetto del De Fabris fosse troppo archeologico, troppo ricco di citazioni gotiche. Ma per noi oggi la facciata è un capolavoro armonioso, che unisce l'intero complesso della piazza in una visione di pietra colorata. Spostate ora lo sguardo a destra, il campanile di Giotto si innalza per 84 metri. Ogni livello è rivestito degli stessi marmi della cattedrale, con formelle romboidali alla base scolpite da Andrea Pisano e Luca Della Robbia. Ogni rilievo racconta una storia dell'ingegno umano, le arti, le scienze, i mestieri, le virtù che compongono il tessuto della vita fiorentina. Il campanile è un punto esclamativo sottile accanto alla curva possente della cupola, e la sua bellezza risiede più nelle proporzioni che nella massa. Tornate ora alla cattedrale. Notate come il corpo della chiesa si sviluppi in lunghe fasce orizzontali di marmo. Lo sguardo viene guidato verso la crociera centrale sotto la cupola. Non è un caso, i costruttori vollero che ogni cittadino, ogni viaggiatore, ogni pellegrino comprendesse subito che qui batteva il cuore della città, qui si trovava il suo tempio, qui la sua gloria. La cattedrale che vedete oggi è la terza costruita su questo sito. Sotto i nostri piedi si trovano i resti della più antica basilica di Santa Reparata, risalente ai primi secoli del cristianesimo a Firenze. La decisione di edificare una nuova, grandiosa cattedrale fu presa alla fine del XIII secolo, quando la città prosperava grazie al commercio, alla banca e all'arte. La Repubblica voleva un edificio che oscurasse le città rivali come Pisa e Siena. Nel 1296 iniziarono i lavori sotto Arnolfo di Cambio, uno dei maggiori architetti del suo tempo. Egli progettò una colossale basilica gotica, con archi a sesto acuto, volte a crociera e una crociera centrale così vasta che nessuno sapeva come coprirla. Arnolfo morì dopo pochi anni, ma le sue fondamenta tracciarono la via. Nei successivi 150 anni, generazioni di fiorentini si dedicarono al progetto, modificando i piani, ampliando le ambizioni, discutendo come chiudere il grande vuoto che si apriva al centro della chiesa. Immaginate secoli di impalcature, cantieri, scalpellini, trasporti di marmo, dispute tra corporazioni, votazioni nei consigli cittadini. La costruzione del Duomo non fu il sogno di un solo architetto, ma una maratona civica durata generazioni. Eppure, quando la cupola fu completata negli anni 30 del 400 da Filippo Brunelleschi, divenne una meraviglia che sbalordì l'Europa. I viaggiatori la paragonavano al Pantheon di Roma, ma più alta, più audace, e senza alcun sostegno visibile. Firenze aveva realizzato l'impossibile. Fermatevi un momento ad ammirare il profilo complessivo, la lunga navata, la pelle di marmo verde e bianco, il campanile slanciato, e soprattutto, la cupola, che si innalza come una corona ardente. Non è solo un traguardo architettonico, è l'autoritratto di Firenze, la dichiarazione della sua fede, del suo genio e della sua resistenza. Restando qui, in piazza del Duomo, proprio di fronte alla facciata, vedete l'edificio ottagonale rivestito di marmo bianco e verde. È il battistero di San Giovanni, uno dei monumenti più antichi e venerati di Firenze. Molto prima che il Duomo sorgesse in tutta la sua magnificenza gotica, il battistero era già qui, cuore sacro della città. Per secoli i fiorentini credettero che fosse stato un tempio romano, forse dedicato a Marte, poi trasformato in chiesa. Una leggenda cara alla città, anche se l'archeologia moderna dimostra che fu costruito come edificio cristiano tra 4 e 5 secolo, e che assunse la forma ottagonale intorno all'XI secolo. Perché ottagonale? Nella simbologia cristiana il numero 8 rappresenta la rinascita, l'ottavo giorno dopo la creazione, l'eternità che segue il tempo. Molti battisteri italiani hanno questa forma, ma quello di Firenze è tra i più magnifici. Qui ogni fiorentino, compreso Dante Alighieri, fu battezzato. Dante lo chiamò il mio bel San Giovanni, e ricordò con affetto la sua fonte battesimale nella Divina Commedia. Immaginate generazioni di cittadini, nobili, mercanti, artigiani e persino i grandi artisti del Rinascimento, tutti iniziando la loro vita qui, sotto la cupola del battistero. L'esterno, rivestito di pannelli geometrici in marmo bianco di Carrara e verde di Prato, divenne un modello per l'architettura fiorentina. Giotto ne riprese il motivo per il suo campanile. Arnolfo e gli altri architetti lo ripresero nella cattedrale. Il battistero è il seme, il prototipo, il fratello maggiore. La sua forma è severa ma armoniosa, ogni livello scandito da archi e arcate cieche, culminante in un basso tetto piramidale un tempo ricoperto di bronzo. Avvicinatevi ora alle porte bronzee, tra i massimi tesori dell'arte occidentale. Le porte meridionali, realizzate da Andrea Pisano tra il 1330 e il 1336, raffigurano scene della vita di San Giovanni Battista, patrono di Firenze. Sono fuse in bronzo, ogni formella incorniciata come un gioiello, ogni figura delicata e narrativa. Per il loro tempo furono rivoluzionarie, unione di eleganza gotica e naturalismo fiorentino. Le porte settentrionali, una generazione dopo, furono create da Lorenzo di Berti tra il 1403 e il 1424, dopo aver vinto un famoso concorso. Giovani artisti come Filippo Brunelleschi e Jacopo della Quercia parteciparono alla gara. Il modello di Ghiberti prevalse, e il suo lavoro ventennale produsse formelle piene di grazia, armonia e una nuova sensibilità prospettica. Le porte settentrionali raffigurano scene della vita di Cristo, gli evangelisti e i padri della Chiesa, ma furono le porte orientali, ancora di Ghiberti, a diventare leggendarie. iniziate nel 1425 e completate nel 1452, consistono in 10 grandi pannelli che illustrano storie dell'Antico Testamento, Adamo ed Eva, Noè, Abramo, Giuseppe, Mosè, Davide e Salomone. Diversamente dal disegno a quadrilobi delle porte precedenti, qui le scene sono ampie narrazioni in rilievo, con più episodi in un'unica composizione e una prospettiva che crea profondità. Michelangelo stesso le ammirò e disse, «Sono così belle che meriterebbero di essere le porte del paradiso». Da allora sono conosciute come la porta del paradiso. Immaginate l'effetto di questi pannelli dorati nel 400, la luce del sole che colpiva l'oro, le storie che si aprivano in rilievo bronzeo, i cittadini raccolti in piazza a leggere la storia della salvezza in metallo. Quelle porte erano una Bibbia pubblica, uno specchio civico, un catechismo aperto. Lo stesso concorso che diede avvio alla carriera di Ghiberti spinse Brunelleschi verso l'ossessione per l'architettura, portandolo infine alla cupola del Duomo. Così, le porte del Battistero non sono solo capolavori d'arte, ma svolte decisive nella storia di Firenze e del Rinascimento. Entriamo ora idealmente nel Battistero. La prima impressione è abbagliante, la cupola e le pareti superiori sono interamente ricoperte di mosaici dorati. Creati tra XIII e XIV secolo, furono opera di artisti come Jacopo Torriti, Cimabue e forse maestri veneziani. Al centro domina Cristo in maestà, immenso, severo, con le braccia spalancate. Sotto di lui si dispiega il giudizio universale, angeli, santi, beati che salgono in paradiso e dannati precipitati all'inferno. Guardando da vicino si scorgono diavoli che arrostiscono peccatori in calderoni, un demone che divora anime, e l'arcangelo Michele che pesa le anime sulla bilancia. Questi mosaici erano sermoni di luce e colore, creati per imprimere in ogni battezzato la realtà del peccato e della salvezza. Attorno alla cupola si snodano cicli tratti dalla Genesi, dalla vita di Giuseppe, di Maria, di Cristo e di Giovanni Battista. Immaginate un fiorentino medievale al momento del battesimo, che alza gli occhi e vede l'intera storia della salvezza brillare in tessere d'oro. Sotto i piedi, il pavimento in marmo è un labirinto di disegni geometrici, cerchi e simboli zodiacali, a evocare l'ordine del cosmo sotto la provvidenza divina. La fonte battesimale, un tempo al centro, era così grande da permettere l'immersione totale, benché oggi ne restino solo frammenti. Ovunque il battistero parla dell'orgoglio di Firenze per il suo patrono, Giovanni Battista. La sua festa, il 24 giugno, era celebrata con grandi processioni, giochi e fuochi d'artificio. Le corporazioni addobbavano la città, i poeti componevano versi, gli ambasciatori ammiravano la ricchezza e la devozione fiorentina. Ancora oggi, alla vigilia della sua festa, la città lancia i fuochi d'artificio da piazzale Michelangelo, illuminando il cielo proprio sopra i monumenti che vediamo. Così, il Battistero non è solo un edificio antico. È la culla spirituale della città, il suo tempio civico, il grembo da cui generazioni di fiorentini emersero alla vita cristiana. Senza il Battistero, la cattedrale mancherebbe del suo compagno più antico. Insieme formano il dialogo dell'identità fiorentina, da un lato l'ottagono antico, scintillante di mosaici dorati, dall'altro la vastità gotica incoronata dalla cupola di Brunelleschi. Sono due volti di una stessa tradizione, la continuità della fede e l'evoluzione dell'arte. Appena lasci la piazza e oltrepassi la soglia di Santa Maria del Fiore, i sensi cambiano. Fuori, la facciata ti ha abbagliato con il suo marmo e i suoi dettagli. Dentro, ti avvolgono vastità, altezza e solennità. I fiorentini concepirono questo interno non come uno scrigno scintillante, ma come una sala cavernosa, un palcoscenico monumentale per cerimonie tanto civiche quanto sacre. La città voleva spazio perché 10.000 persone potessero radunarsi. Immagina le processioni delle arti con i loro stendardi, i magistrati con le vesti ufficiali, e le grandi famiglie di Firenze che camminano in ranghi solenni sotto queste volte. La luce è soffusa, filtrata dalle vetrate e addolcita da secoli di polvere e devozione. I pilastri in pietra si alzano come alberi in una foresta, sostenendo archi a sesto acuto che attirano lo sguardo verso l'alto. Il pavimento di marmo sotto i piedi è un arazzo di motivi geometrici, cerchi, quadrati, intrecci, posato tra 400 e 500. Non è una decorazione casuale, ma una superficie attentamente progettata che rispecchia l'armonia dell'architettura sovrastante. Ora voltati un momento, appena dentro le porte, e guarda in alto. Sopra l'ingresso centrale si trova uno dei tesori più insoliti di Firenze, un grande orologio dipinto da Paolo Uccello nel 1443. A differenza dei nostri orologi, che si azzerano a mezzanotte, questo segue le ore italiane, con la 24esima ora che cade al tramonto. Una sola lancetta percorre il quadrante. Le ore sono segnate tutt'attorno con eleganti numeri gotici, tracciati dalla mano precisissima di Uccello. La sua posizione sopra l'ingresso è simbolica, il tempo stesso è sotto lo sguardo di Dio, e ogni giorno si conclude al tramonto, monito di mortalità ed eternità. Sorprendentemente, questo orologio funziona ancora oggi. Pochissimi simili strumenti medievali sono sopravvissuti, e quello di Firenze è una testimonianza straordinaria di come un tempo si misurava la vita. Prosegui lentamente lungo la navata e getta un'occhiata alle pareti in alto. Vedrai figure equestri, non scolpite nel marmo, ma dipinte a fresco. Da un lato c'è Giovanni Acuto, il capitano di ventura inglese che servì Firenze nel XIV secolo sebbene sia morto nel 1394, la città commissionò questo monumento dipinto nel 1436, a Paolo Uccello. Uccello lo raffigurò a cavallo, rigido e monumentale, come fosse fuso in bronzo e posto su un piedistallo di marmo. L'illusione è voluta, il fresco è piatto, ma imita la scultura, esibendo la maestria fiorentina della prospettiva. Sul lato opposto si erge un altro cavaliere, Niccolò da Tolentino, dipinto da Andrea del Castagno nel 1456. Il suo cavallo avanza con maggior impeto, il mantello sventola, la prospettiva è più audace. Insieme i due cavalieri si fronteggiano attraverso la navata, custodi della reputazione militare di Firenze, monumenti dipinti ai capitani che difesero la Repubblica. Queste opere sono tanto dichiarazioni politiche quanto esperimenti artistici. Firenze proclama a colpi di pennello di onorare chi ne serve la libertà. Mentre procedi, alza lo sguardo verso le alte pareti, dove le vetrate interrompono la massa in pietra. Tra XIV e XV secolo, Firenze intraprese il più ambizioso programma di vetrate d'Italia, commissionando cartoni a Donatello, Lorenzo Ghiberti, Paolo Uccello e Andrea del Castagno. In tutto, 44 finestre riempiono la cattedrale di luce colorata. Immagina le botteghe, l'artista disegna la scena, il vetraio seleziona i pezzi colorati, li taglia, dipinge i dettagli con smalti, quindi cuoce in forno e unisce i pezzi con listelli di piombo in un pannello. Quando il sole colpisce, le immagini brillano come dipinti di fuoco. Ogni finestra racconta una storia. Alcune mostrano profeti e santi, figure solenni che vegliano sulla navata. Altre narrano le vite di Cristo e della Vergine. Sopra l'ingresso principale un grande occhio circolare raffigura l'incoronazione della Vergine, disegnato da Ghiberti, coi blu e i rossi che risaltano contro la pietra. Volgendo lo sguardo al tamburo della cupola, noterai 8 enormi finestre tonde, aggiunte tra gli anni 30 e 40 del 400. Sono tra i capolavori della vetrata rinascimentale. Donatello ne disegnò una, con l'incoronazione della Vergine. Le altre raffigurano profeti ed evangelisti, ciascuna tracciata da un maestro del primo Rinascimento. Insieme formano una corona di luce alla base della cupola, un'aureola ottagonale dove il cielo incontra l'architettura. Fermati e guarda attorno. La navata può apparire austera rispetto ad alcune cattedrali gotiche dell'Europa del Nord, ma i fiorentini preferivano chiarezza, geometria e spazio. La decorazione si concentra in opere specifiche, i cavalieri dipinti, gli occhi di vetro, il pavimento a intarsi. Il resto è lasciato a pietra e ombra, per amplificare il senso di immensità. È voluto, la cattedrale non è un gioiello per la meditazione privata, ma un palcoscenico per l'intera città, dove liturgia, politica e vita pubblica si intrecciano. Chiudi un attimo gli occhi e immagina questo spazio nel 400. Torce che tremolano lungo i pilastri. Incenso che sale involute verso le volte. L'organo che tuona e cori che intonano mottetti polifonici che echeggiano sotto la cupola. Stendardi delle arti in processione. Magistrati seduti in file solenni. Fuori, le campane del campanile di Giotto chiamano all'attenzione l'intera città. La cattedrale non era solo chiesa, ma anche il battito della Repubblica. Riapri gli occhi e lascia che seguano il percorso di marmo in avanti, verso la crociera dove la cupola del Brunelleschi si innalza sopra di te. Lì arte, architettura e fede convergono in uno dei più grandi traguardi del genio umano. Ma prima di alzare lo sguardo, comprendiamo la sfida che i fiorentini avevano di fronte, un colossale vuoto ottagonale nella loro chiesa incompiuta, in attesa di una copertura che nessuno sapeva costruire. Mentre ti avvicini alla crociera, lo spazio immenso si apre sopra di te e lo sguardo è irresistibilmente attratto in alto. Eccola, la cupola di Firenze, il miracolo di Brunelleschi, la più grande volta in muratura del mondo. Da secoli è l'emblema della città, la corona di Santa Maria del Fiore e il più audace esperimento del Rinascimento. Per comprenderne la meraviglia, immagina il problema che Firenze affrontava attorno al 1400. La cattedrale si innalzava da oltre un secolo, ma i costruttori avevano lasciato la crociera aperta, un vuoto ottagonale di 50 metri di larghezza. Nessuno sapeva come coprirlo. Le cattedrali gotiche tradizionali usavano centine lignee, impalcature che salivano da terra per sostenere le pietre mentre venivano posate, ma qui lo spazio era troppo vasto. Costruire una centina così alta avrebbe richiesto abbattere intere foreste e spendere fortune, per poi smontarla. Gli ingegneri guardavano quel vuoto e scuotevano la testa. Alcuni proposero perfino di lasciare l'apertura a cielo. Fu Filippo Brunelleschi, orafo di formazione e architetto per vocazione, a farsi avanti con una soluzione ardita. Propose non una, ma due cupole, una interna e una esterna, serrate da catene orizzontali e nervature verticali. L'avrebbe costruita senza centina lignea completa, usando un metodo in cui ogni corso di muratura sosteneva il successivo man mano che si saliva. Il progetto era così rivoluzionario che molti dubitarono. Ma la Repubblica, dopo lunghe discussioni, gli affidò l'impresa. Nel 1420 iniziarono i lavori. Immagina la scena, impalcature che si innalzano dal tamburo, argani e gru che scricchiolano mentre buoi muovono ingegnosi verricelli progettati dallo stesso Brunelleschi. Queste macchine sollevavano enormi pietre e mattoni a decine di metri d'altezza, e li calavano con pari precisione. Visitatori da tutta Europa venivano ad ammirare quei congegni, tanto avanzati che Leonardo da Vinci li studiò in seguito. La muratura fu posata con un disegno speciale. Invece di corsi orizzontali rettilinei, Brunelleschi dispose molti mattoni a spina di pesce, inclinati e incastrati. Queste spine diagonali trasferivano il peso verso l'interno, bloccando la struttura contro il crollo mentre cresceva. Immagina i muratori salire sempre più in alto, posando ogni mattone a mano, facendo salire la cupola in una spirale autoportante. Lentamente, anno dopo anno, le due calotte crebbero, con scale e passaggi nascosti tra di esse. La cupola interna si innalzava ripida, visibile dall'interno della cattedrale. Quella esterna si gonfiava sopra, pelle protettiva che dona alla struttura il profilo iconico. Nel 1436, il miracolo era compiuto. La cupola fu coronata da una lanterna marmorea, una sorta di torre all'apice, disegnata dallo stesso Brunelleschi, sebbene completata dopo la sua morte. Infine, nel 1469, Andrea del Verrocchio collocò la sfera e croce in rame dorato in cima, un faro lucente visibile in tutta la Toscana. Dal suolo dove ti trovi, la grandezza è sconcertante. La luce interna misura oltre 45 metri di diametro, più di qualunque cupola dei tempi antichi. L'altezza dal pavimento alla base della lanterna sfiora i 90 metri. Eppure la struttura regge, secolo dopo secolo, senza crollare e senza grandi rinforzi. Ancora oggi gli ingegneri studiano le tecniche di Brunelleschi e discutono come abbia ottenuto tale stabilità. La sua cupola non fu solo un capolavoro costruttivo, ma anche un manifesto. Firenze aveva superato gli antichi, eclissato la stessa Roma, proclamando il genio del suo popolo. Ma Brunelleschi donò a Firenze non solo una struttura, le diede anche un cielo dipinto. Tra il 1572 e il 1579, Giorgio Vasari e Federico Zuccari decorarono l'immensa superficie interna con un ciclo del giudizio universale. Immagina l'impresa, oltre 3600 metri quadrati di intonaco, a rivestire la cupola più grande della Terra. Dal basso, L'affresco appare come anelli di figure che spiraleggiano verso la lanterna. Più vicino alla base, angeli suonano le trombe per destare i morti. Sopra, le anime risorte si dividono, i beati attirati in cielo, i dannati trascinati all'inferno. Osserva con attenzione, demoni che torturano peccatori, mostri che divorano i dannati, mentre angeli brandiscono spade di fuoco. Più in alto stanno patriarchi, profeti e apostoli, assisi in gloria. Al centro, Cristo regna come giudice, la destra è elevata in benedizione, la sinistra che respinge i dannati. Attorno a lui la Vergine, i santi e cori di angeli, radiosi su un cielo dorato. L'intero affresco è una visione cosmica, ammonimento e promessa, ricordo che ogni fiorentino battezzato in San Giovanni, e ogni visitatore qui un giorno affronterà lo stesso giudizio. L'effetto è travolgente. La cupola diventa un teatro dell'eternità, dove architettura e pittura si fondono in un'unica visione. Le nervature e la muratura di Brunelleschi hanno dato a Vasari la sua tela, i pigmenti di Vasari hanno dato alla geometria di Brunelleschi una storia di salvezza. Insieme hanno creato una delle esperienze più potenti di spazio sacro al mondo. Immagina ora il 25 marzo 1436, festa dell'Annunciazione, quando Papa Eugenio IV consacrò la cattedrale completata. La città si raccolse in giubilo. Cori cantarono, trombe risuonarono, stendardi delle arti riempirono la navata. Fu eseguito un nuovo mottetto di Guillaume Dufay, Nuper Rosarum Flores, composto in onore della dedicazione. La sua struttura rispecchiava le proporzioni del Tempio di Salomone a Gerusalemme, collegando la nuova casa di Dio di Firenze alla grandezza biblica. Per i cittadini, la consacrazione non fu solo un rito religioso, fu il trionfo della Repubblica, la prova che la città aveva realizzato ciò che nessun'altra poteva. Ancora oggi lo percepisci. La cupola non è solo mattoni e malta, affresco e oro. È ambizione tradotta in pietra, fede trasformata in geometria, genio immortalato in silhouette. Ogni viaggiatore che arriva a Firenze la scorge da chilometri di distanza, elevarsi sui tetti come un sole rosso. Ogni bambino fiorentino cresce con essa nell'orizzonte. E ogni visitatore che vi si ferma sotto, come hai fatto tu, non può che guardare in su con meraviglia. Quando Brunelleschi progettò la sua cupola, la immaginò come architettura pura, un trionfo d'ingegneria. Per decenni dopo il completamento, l'enorme calotta interna rimase una superficie nuda di muratura, i mattoni rossastri che si curvavano verso l'alto senza decorazioni. Alcuni fiorentini volevano che rimanesse così, monumento alla geometria. Altri sognavano di ricoprirla di mosaici d'oro, come il battistero. Altri ancora proponevano l'affresco, medium squisitamente italiano, per trasformare la cupola in un cielo dipinto. Solo alla fine del Cinquecento, oltre un secolo dopo il compimento della cupola, Firenze decise di ornarne l'interno. Ma la città era cambiata, la Repubblica era finita, i duchi medici regnavano da principi. Volevano che la cattedrale riflettesse non soltanto la gloria di Firenze, ma anche la loro autorità. Cosimo I de' Medici e i suoi successori stabilirono che la cupola dovesse mostrare il dramma supremo della fede, il giudizio universale, in cui Cristo separa i beati dai dannati. Il primo incarico andò a Giorgio Vasari, pittore, architetto e storico, autore delle Vite. Vasari era il favorito dei Medici e aveva già decorato il Palazzo Vecchio con vasti affreschi a gloria di Cosimo. Iniziò nel 1572. Il suo disegno seguiva l'iconografia tradizionale, zone concentriche di immagini che salgono dalla terra al cielo, come una commedia dantesca tradotta in pittura. Alla base, la risurrezione dei morti e la divisione delle anime. Sopra, le sette virtù, i cori angelici, patriarchi e profeti, gli apostoli ed evangelisti, e al vertice Cristo giudice e maestà. Vasari supervisionò le fasi iniziali, dipingendo figure nelle parti basse. Lavorava con assistenti, preparava cartoni e organizzava le impalcature necessarie a raggiungere la curva della calotta. Immagina gli operai salire per strette scalette di legno, stare su piattaforme sospese a mezz'aria, con l'enorme concavità che li avvolge come l'interno di una scodella inclinata. Ogni tratto doveva essere intonacato a fresco in piccole porzioni, le giornate, e dipinto rapidamente prima che l'intonaco asciugasse, Il vero affresco richiede che i pigmenti si leghino chimicamente alla superficie umida. Il lavoro di Vasari fu interrotto nel 1574 dalla sua morte. A quel punto solo parte del ciclo era stata abbozzata e dipinta. I medici affidarono il completamento a Federico Zuccari, pittore di Urbino che aveva lavorato a Roma e godeva di fama per figure audaci e drammatiche. Zuccari prese in mano i lavori nel 1575, portando uno stile diverso, meno misurato, più teatrale, pieno di corpi muscolosi e gesti vigorosi. Le sue figure sono più grandi, più drammatiche, con forti contrasti di luce e ombra. I critici, allora come oggi, notarono la differenza: la mano di Vasari è più fredda, ordinata, quella di Zuccari più calda, emotiva. Insieme, nel giro di 7 anni, loro e le loro squadre ricoprirono la cupola con uno dei più grandi cicli a fresco del mondo, oltre 3.600 metri quadrati. Il giudizio universale si dispiega in una vastissima panoramica. In basso, le scene d'inferno, demoni grotteschi che dilaniano i peccatori, mostri che divorano i dannati, uomini e donne puniti per superbia, avarizia, lussuria e altri vizi. Molte immagini richiamano le visioni dantesche, familiari a ogni fiorentino. Più in alto, le zone dei beati, santi con aureole, martiri con le palme, patriarchi con barbe fluenti, profeti con rotoli, apostoli in file composte. Angeli suonano trombe, recano gli strumenti della passione e guidano le anime verso l'alto. Al centro, attorno alla lanterna, Cristo appare colossale, assiso in un ovale di gloria. La destra benedice i salvati, la sinistra condanna i dannati. Attorno a lui la Vergine intercede, Giovanni Battista implora misericordia, cori angelici li circondano. L'iconografia è insieme terribile e consolante, terribile nelle pene, consolante nella promessa di salvezza per i fedeli. Le tecniche per dipingere una superficie così enorme furono ardite quanto la cupola stessa. Le impalcature erano ancorate a pareti e nervature, piattaforme si ergevano ben al di sopra del pavimento. I pittori lavoravano in condizioni strette e pericolose, spesso sdraiati sulla schiena o sporgendosi sulla curva, con i pigmenti che colavano verso il basso. La curvatura imponeva correzioni prospettiche, le figure vicino alla base sono dipinte più grandi di quelle in alto, così che dal suolo appaiono proporzionate. Zuccari spesso tracciava carboncino direttamente sull'intonaco fresco, poi stendeva strati di colore stemperati in acqua. I rossi e i blu provenivano da minerali costosi come cinabro e azzurrite, le terre davano i toni ocra, il bianco era la calce stessa. Immagina la cattedrale in quegli anni, la vasta navata impregnata d'odore di intonaco bagnato, l'eco dei martelli mentre si regolano le impalcature, voci che si richiamano da una parte all'altra della volta, garzoni che macinano i colori nel mortaio, secchi d'acqua tirati su con le corde. I fedeli sottovedevano apparire a poco brani del fresco, ogni giorno nuovi santi, nuove zone di colore che conquistavano la grande superficie. Non tutti i fiorentini approvarono. Alcuni giudicarono lo stile di Zuccari troppo teatrale, troppo romano, privo della nitidezza fiorentina dei maestri precedenti. Altri furono turbati dai demoni grotteschi e dalle espressioni accentuate. Ma scala e ambizione erano innegabili. All'inizio degli anni 1580, l'interno della cupola era completamente trasformato, dal mattone nudo a un immenso cosmo dipinto. Col tempo, fumo di candele, polvere e secoli offuscarono i colori. Le figure si fecero cupe, i dettagli ardui da leggere. Tra anni 70 e 80 del Novecento un grande restauro ha ripulito gli affreschi, restituendo brillantezza ai pigmenti e finezza al disegno. Oggi, dal pavimento della cattedrale, puoi alzare lo sguardo e vedere il giudizio quasi come lo vedevano i contemporanei di Zuccari, vivido, terribile, magnifico. Insieme, Vasari e Zuccari hanno lasciato un'eredità che rivaleggia con la Cappella Sistina per Scala, pur restando, per stile, profondamente fiorentina. Il loro lavoro ha reso la cupola non solo un trionfo d'ingegneria, ma anche d'arte, pietra e colore che proclamano il destino dell'umanità. Brunelleschi diede a Firenze una struttura che sfida il crollo. Vasari e Zuccari le diedero una visione che sfida l'oblio. Ogni visitatore che leva gli occhi è richiamato non solo al genio di Firenze, ma anche ai temi eterni di fede, salvezza e giudizio che hanno forgiato l'anima del Rinascimento. Quando i tuoi occhi lasciano la cupola e tornano alle pareti e ai pilastri della cattedrale, inizi a scorgere quante stratificazioni di storia dell'arte vi siano qui racchiuse. Il Duomo non è mai stato soltanto architettura, è anche una galleria vivente in cui i più grandi scultori e pittori di Firenze hanno lasciato il loro segno. Ogni monumento, ogni pannello, ogni finestra racconta una storia di orgoglio civico e di rivalità artistica. Le opere più sorprendenti, già menzionate, sono i due affreschi equestri lungo la navata. Su una parete, il monumento di Paolo Uccello a Giovanni Acuto, Sir John Hawkwood, dipinto nel 1436, dimostra l'ossessione fiorentina per la prospettiva. Uccello era affascinato dalla geometria, e qui trasformò una superficie piana in un'illusione convincente di statua bronzea su piedistallo marmoreo. Hawkwood era stato un condottiero, un inglese che combatté in Italia per decenni. Benché la sua professione fosse controversa, la Repubblica lo onorò con questo monumento, segno della gratitudine di Firenze per il suo servizio. Uccello, il cui nome significa l'uccello, era meno interessato al naturalismo che alla geometria, nota il cavallo rigido, l'armatura angolare, la precisione quasi matematica delle forme. Di fronte a lui si trova il monumento di Andrea del Castagno a Niccolò da Tolentino, dipinto nel 1456. Castagno affrontò la sfida in modo diverso, il cavallo avanza con dinamismo, il mantello del comandante sferza l'aria, il piedistallo sporge con più audacia nello spazio illusionistico. Castagno, noto per lo stile vigoroso e talvolta aspro, offre una visione più drammatica, quasi aggressiva, della leadership militare. Insieme, i due cavalieri mostrano la rivalità artistica della Firenze della metà del Quattrocento, la geometria fredda di Uccello contro l'energia ardente di Castagno. Procedi verso la navata nord e incontrerai opere scultoree che fondono delicatezza gotica e invenzione rinascimentale. Lungo le pareti e gli altari si trovano rilievi marmorei progettati da artisti come Nanni di Banco, Luca della Robbia e Donatello. Donatello, uno dei giganti della scultura fiorentina, contribuì con disegni per vetrate e con rilievi per i pulpiti del coro. La sua celebre cantoria, la Tribuna dei Cantori, stava originariamente nel Duomo, prima di essere trasferita al Museo dell'Opera del Duomo. I suoi pannelli marmorei, animati da putti danzanti e cantanti, rivelano il genio di Donatello nel trasformare il marmo in gioiosa vitalità. Di fronte, sull'altro lato della navata, si ergeva un tempo la cantoria di Luca della Robbia, con figure più classiche, armoniose. Queste due tribune, oggi al museo, ricordano quanta energia scultorea Firenze riversò nell'interno della cattedrale. Attorno all'area del coro, presso l'altare maggiore, si trovano rilievi scolpiti da Baccio Bandinelli, scultore del Cinquecento favorito dai Medici. Bandinelli è spesso ricordato come rivale di Michelangelo. Qui in cattedrale progettò il recinto marmoreo del coro e le statue che ancora incorniciano il centro liturgico. Il suo stile è più pesante rispetto a quello dei predecessori rinascimentali, ma riflette il desiderio dei Medici di lasciare il proprio segno nello spazio più sacro della città. Nelle sagrestie e nelle cappelle trovi ulteriori contributi. Le porte della sagrestia, capolavori in bronzo creati da Lorenzo Ghiberti, sono decorate con pannelli di scene del Nuovo Testamento, intricati e ricchissimi di dettagli. Ghiberti, già celebre per le porte del Battistero, dispiegò qui il suo genio, unendo scultura e architettura in un bronzo lucente. I rilievi combinano finezza e chiarezza narrativa, marchio del suo stile. Le pareti delle cappelle conservano anche dipinti del 300 e del 400. Benché molti antichi politici siano poi passati ai musei, la cattedrale ospitava originariamente opere di maestri come Domenico di Michelino. Il suo affresco più famoso, dipinto nel 1465, adorna ancora la parete interna settentrionale, Dante e la Divina Commedia. Quest'opera straordinaria mostra Dante con in mano il suo poema, e i tre regni, Inferno, Purgatorio e Paradiso, distesi alle sue spalle. A destra, Firenze stessa è raffigurata, coronata dalla cupola del Brunelleschi, sebbene Dante fosse morto prima che fosse costruita. L'affresco è insieme celebrazione del poeta e fiera dichiarazione che Firenze lo rivendica come proprio, Malgrado l'esilio, osserva da vicino come Michelino organizza la vasta allegoria. Dante, in vesti rosse, presenta la commedia. Da un lato, i peccatori precipitano tra le fiamme dell'inferno, con le pene disposte in cerchi come descritto da Dante. Dall'altro, si innalza il monte del purgatorio, con le anime che ascano verso la purificazione. In alto, irradiano le sfere celesti del paradiso, culminanti nella visione di Dio. Accanto a Dante, Firenze splende, con la cattedrale ben visibile, quasi a legare la città al viaggio divino. Questo affresco ricorda a ogni visitatore che Firenze si considerava non solo città di banchieri e mercanti, ma anche città di poesia e immaginazione spirituale. Altrove noterai lapidi commemorative e tombe scolpite di vescovi e dignitari fiorentini. La cattedrale, pur non essendo gremita di sepolcri come Santa Croce o Santa Maria Novella, onora comunque i propri chierici e benefattori con monumenti marmorei. Scultori come Tino di Camaino e altri del 300 hanno lasciato qui la loro traccia. Ogni epigrafe, ogni effigie parla della cattedrale come casa di Dio e custode della memoria. Soprattutto, le vetrate restano la decorazione più diffusa delle pareti interne. Distribuite nella navata, nei transetti e nel tamburo della cupola, le 44 finestre progettate da Donatello, Ghiberti, Uccello e Castagno trasformano la cattedrale in una lanterna di colore. I cartoni di Donatello, rari superstiti della sua mano in questo medium, mostrano come persino uno scultore di bronzo e marmo sapesse dominare il gioco della luce attraverso il vetro. I pannelli di Ghiberti brillano dell'eleganza che lo rese celebre. Uccello portò anche qui la sua visione geometrica, con figure tracciate da contorni precisi. Castagno, con il suo stile audace, conferì a profeti e santi una presenza vigorosa. Insieme, queste finestre costituiscono il più importante programma di vetrate dell'Italia rinascimentale, facendo scintillare le pareti interne della cattedrale di luce biblica. Se fai un passo indietro e abbracci con lo sguardo tutti questi strati, i cavalieri prospettici di Uccello, il fiero cavaliere di Castagno, l'affresco dantesco di Domenico di Michelino, le tribune corali di Donatello e della Robbia, i rilievi bronzei di Ghiberti, il recinto del coro di Bandinelli, il ciclo delle vetrate, capisci che il Duomo non è soltanto la cupola del Brunelleschi. È anche un deposito dell'arte fiorentina dal gotico al rinascimento fino al manierismo. Ogni generazione di artisti fu chiamata a lasciare qui il proprio segno, e ognuna lo fece a modo suo, dalle linee sobrie gotiche dei primi scultori fino all'esuberante dramma del Giudizio di Zuccari. L'interno della cattedrale è dunque un palinsesto, un manoscritto stratificato in cui mani diverse hanno scritto capitoli differenti della storia di Firenze. Alcune opere celebrano capitani militari, altre glorificano poeti, altre onorano santi. Alcune sono illusioni ad affresco, altre sculture scolpite nel marmo, altre ancora colori che splendono nel vetro. Insieme tessono un tessuto artistico che parla dell'orgoglio di Firenze, della sua fede e della sua inesauribile volontà di superarsi. Sotto il pavimento di marmo su cui ti trovi si apre un altro mondo. Nascosto per secoli, fu riscoperto durante gli scavi archeologici degli anni 60 e 70 del Novecento. È la cripta di Santa Reparata, l'antica cattedrale di Firenze, costruita molto tempo prima del Duomo di Santa Maria del Fiore. Scendere qui significa camminare nella memoria stessa della città. La storia comincia nella tarda antichità. L'archeologia ha rivelato tracce di domus romane sotto l'attuale cattedrale, con pavimenti a mosaico ancora visibili in frammenti. Con la diffusione del cristianesimo a Firenze, la comunità costruì la sua prima grande chiesa su questo sito, dedicandola a Santa Reparata, giovane martire venerata in Oriente e Occidente. Secondo la tradizione, Firenze invocò la sua intercessione durante una battaglia contro gli Ostrogoti nel V secolo, e, dopo la vittoria, la onorò con una basilica. Quella prima chiesa era semplice, con colonne a dividere la navata, e un pavimento a mosaico decorato con motivi geometrici, animali e simboli cristiani. Col passare dei secoli, la basilica di Santa Reparata fu ampliata, restaurata, ricostruita. In età carolingia, tra 8 e 9 secolo, divenne la principale cattedrale di Firenze. Qui i vescovi presiedevano, si tenevano sinodi, i cittadini si riunivano per il culto. I suoi pavimenti furono stesi in splendidi mosaici policromi, molti dei quali sono ancora visibili, nodi intrecciati, cerchi e croci, motivi insieme decorativi e simbolici, a ricordare ai fedeli che il suolo sotto i piedi rispecchiava l'ordine cosmico della creazione. In età romanica, attorno all'undicesimo secolo, la chiesa fu nuovamente rinnovata, con muri più robusti, nuove cappelle, e una forma più adatta alla città in crescita. Ma alla fine del 200, Firenze aveva ormai superato Santa Reparata. La Repubblica sognava una cattedrale che eclissasse quelle delle città rivali come Pisa e Siena. Così nel 1296 furono poste le fondamenta di Santa Maria del Fiore, la Santa Maria del Fiore, accanto e infine sopra l'antica basilica. Per decenni le due chiese coesistettero, Santa Reparata serviva ancora da cattedrale, mentre Santa Maria cresceva a fianco. Solo quando il gigante gotico fu pronto, Santa Reparata cadde in rovina, per poi essere sepolta sotto il pavimento della nuova cattedrale. Immagina di scendere le scale verso la cripta. La luce si attenua, l'aria si fa fresca e ti ritrovi tra antiche murature e pavimenti. Scorgi l'impianto della basilica primitiva, l'abside che curva a oriente, la navata tracciata dalle fondazioni. Sul suolo, i frammenti dei mosaici, uccelli stilizzati, intrecci raffinati, i segni dello zodiaco che collegavano il ritmo dei cieli alla liturgia di quaggiù. Lo spazio è un palinsesto, strati di storia sovrapposti. Qui la Firenze romana, paleocristiana, carolingia e romanica si incontrano sotto le volte gotiche del Duomo, e qui si trova una delle visioni più toccanti, la tomba di Filippo Brunelleschi. La città che un tempo dubitò di lui, che discusse sulla sua cupola, che derise i suoi segreti e le sue eccentricità, scelse infine di onorarlo seppellendolo all'interno del complesso cattedrale. La sua lapide è semplice, con un'iscrizione latina che lo elogia come inventore dell'ammirevole volta sovrastante. Per secoli la posizione esatta fu dimenticata, finché non fu riscoperta nel XX secolo. Oggi i visitatori si fermano con rispetto, qui riposa l'uomo il cui genio ha dato a Firenze il suo profilo inconfondibile. Nelle vicinanze si trovano altre tombe, vescovi di Firenze, chierici medievali, figure della vita civile e religiosa. La cripta è sempre stata luogo di sepoltura e memoria. Ogni sarcofago in pietra, ogni lastra incisa, ricorda che la cattedrale non è solo casa dei vivi, ma anche dimora dei morti, ponte tra terra e cielo. Stando qui a Santa Reparata, percepisci la continuità. Il visitatore di oggi scende gradini di marmo verso un mondo in cui i primi cristiani pregavano alla luce delle candele, dove muratori medievali posavano pavimenti musivi, dove lo stesso Brunelleschi fu deposto. Sopra, la cupola si innalza nel Rinascimento. Sotto, i mosaici sussurrano una fede più semplice. Insieme raccontano la storia di una città che si rinnova sempre, che costruisce sul proprio passato, che tende in alto senza sosta. Quando risali le scale e ritorni nella navata di Santa Maria del Fiore, non riemergi soltanto nello spazio, ma nel tempo. Hai viaggiato dalla Firenze romana alla Firenze rinascimentale in una sola discesa e risalita. Pochi monumenti al mondo offrono un simile percorso. Il Duomo e la sua cripta non sono edifici separati, ma un unico, continuo racconto di fede e arte, scolpito nella pietra e dipinto nel colore, disteso lungo un millennio. Appena risali dalla cripta e torni nel corpo principale della cattedrale, lo sguardo è naturalmente attratto verso l'altare maggiore. Questo è il cuore liturgico del Duomo, il luogo in cui si celebravano le grandi solennità di Firenze, dove i vescovi e poi gli arcivescovi presiedevano la messa solenne, dove la città esprimeva al massimo grado la propria fede. L'altare è circondato da un recinto corale in marmo, realizzato nel XVI secolo da Baccio Bandinelli. Bandinelli fu uno scultore di grande ambizione, rivale di Michelangelo e favorito dei duchi Medici. La sua balaustra marmorea e i rilievi scultorei incorniciano l'altare con un senso d'ordine e gravità, adatto alla nuova era del potere mediceo a Firenze. Qui si vede come la cattedrale si è evoluta, l'involucro gotico è di Arnolfo, la cupola è di Brunelleschi, gli affreschi sono di Vasari e Zuccari, e gli arredi liturgici furono plasmati sotto il dominio dei Medici. Sopra l'altare, sospeso dalla cupola, pende un massiccio crocifisso in bronzo disegnato dallo scultore e architetto Benedetto da Maiano. Ricorda ai fedeli che il vero centro di ogni celebrazione non è la Repubblica, né tantomeno i Medici, ma il sacrificio di Cristo. e tuttavia la cattedrale è sempre stata insieme sacra e civica, l'altare era al tempo stesso palcoscenico della fede e teatro della politica, dove Firenze si presentava al mondo. Intorno al coro si trovano i due grandi organi della cattedrale. Le loro canne brillano come argento, e il suono riempie lo spazio immenso con un fragore possente. Il primo organo fu installato nel 400, in seguito si aggiunsero strumenti più grandi, e oggi il Duomo possiede uno degli organi più potenti d'Italia. Immagina la profonda risonanza dei mottetti polifonici nel 400, o il ruggito maestoso delle toccate barocche nel 600, capaci di far vibrare le pareti. Per secoli, la musica è stata parte del Duomo tanto quanto la pietra e la pittura. È impossibile parlare della Cattedrale di Firenze senza parlare della famiglia Medici, perché ne plasmò il destino e vi lasciò il proprio segno. I Medici ascesero da origini modeste grazie all'abilità e all'ambizione di Giovanni di Bicci de' Medici che, tra la fine del 300 e i primi del 400, trasformò la famiglia in banchieri di re e papi. Giovanni non fu solo finanziere, fu anche mecenate. Contribuì generosamente ai lavori della cattedrale, finanziando cappelle e altari, e diede un esempio che i suoi discendenti avrebbero ampliato. Suo figlio, Cosimo de' Medici, detto Cosimo il Vecchio, divenne il sovrano ufficioso di Firenze. Pur non detenendo a lungo cariche ufficiali, Cosimo controllava la città tramite alleanze, patronato e immensa ricchezza. Egli vedeva la cattedrale come simbolo della grandezza di Firenze e dunque del ruolo della propria famiglia nella guida della Repubblica. Sotto la sua influenza, l'opera del Duomo, l'istituzione che gestiva il cantiere, ricevette fondi, e artisti come Ghiberti e Brunelleschi trovarono il sostegno necessario. Non è esagerato dire che, senza il denaro e la protezione dei Medici, la cupola di Brunelleschi forse non sarebbe stata terminata. Cosimo comprese anche che il patrocinio dell'architettura sacra era più di una devozione, era un modo per scrivere il nome dei Medici nella pietra e nella storia. I successivi membri della famiglia continuarono questa eredità. Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico, fu battezzato nel battistero di San Giovanni come ogni fiorentino, crebbe all'ombra del Duomo e spesso sponsorizzò cerimonie qui tenute. Sotto i duchi Medici nel XVI secolo, gli affreschi della cattedrale furono completati da Vasari e Zuccari sul loro mandato, trasformando la cupola in una visione che proclamava non solo il giudizio divino, ma anche la grandezza di Firenze sotto il governo mediceo. I Medici influenzarono anche gli edifici vicini del complesso cattedrale. Fu Cosimo a sostenere Brunelleschi nella costruzione della sagrestia vecchia di San Lorenzo, un'altra grande chiesa fiorentina, e furono i suoi discendenti a creare le grandi cappelle medicee come mausoleo dinastico. Benché le tombe della famiglia siano altrove, la loro presenza nel Duomo è ovunque, nel recinto del coro scolpito da Bandinelli sul loro ordine, nel ciclo di affreschi che Vasari dipinse sul loro comando, e nella stessa sopravvivenza dell'opera del Duomo grazie al loro patronato. La storia dei Medici è dunque intrecciata con la cattedrale. Il Duomo fu iniziato da una repubblica desiderosa di superare le rivali, ma fu completato e ornato sotto l'occhio vigile della prima famiglia di Firenze. Dal sostegno finanziario di Giovanni di Bicci all'appoggio politico di Cosimo, dalla magnificenza culturale di Lorenzo all'autorità ducale di Cosimo I, i Medici fecero sì che Santa Maria del Fiore non restasse un guscio incompiuto, ma diventasse il cuore incoronato di Firenze. E così, mentre stai presso l'altare e il coro, ricorda che ti trovi anche al crocevia di fede e potere. Le pietre intorno a te furono pagate dalle arti della lana e della seta, dalle offerte dei cittadini, ma anche dai profondi forzieri della Banca Medicea. Le sculture che vedi furono scolpite da mani guidate non solo dalla devozione, ma anche da commissioni recanti il sigillo dell'approvazione medicea. Gli affreschi sopra di te proclamano non solo il giudizio di Cristo, ma anche la visione di una dinastia che si considerava scelta per guidare Firenze. Eppure, per quanto potenti, i Medici non poterono cancellare la memoria della Repubblica. Nel Duomo vedi ancora Cuto e Tolentino, capitani di ventura onorati da una città libera. Vedi Dante, che regge la sua Divina Commedia, dipinto decenni dopo l'esilio mentre Firenze lo rivendica di nuovo. Vedi la tomba di Brunelleschi nella cripta, un uomo asceso dall'oscurità artigiana alla gloria immortale grazie al proprio genio. La cattedrale unisce tutte queste voci, arti, famiglie, poeti, artisti, banchieri, cittadini, Santi, all'altare, queste voci convergono nel culto. Al coro, le senti nel canto. Nella cupola, le vedi nel colore. E nel pavimento di marmo sotto i piedi, le percepisci nella geometria. I medici possono aver contribuito a compiere l'opera, ma la cattedrale appartiene a tutta Firenze, monumento collettivo di una città che ha creduto, sopra ogni cosa, nel potere della bellezza di esprimere la verità. Hai ora attraversato secoli dentro e sotto la cattedrale di Firenze, e, giunti alla fine di questo racconto, fermiamoci a riflettere sul suo significato. Tutto è iniziato fuori, in piazza, con la facciata marmorea di Emilio De Fabris, omaggio ottocentesco a un sogno medievale. È proseguito dall'altra parte della piazza, al battistero di San Giovanni, la culla ottagonale di ogni vita fiorentina, dove anche Dante ricevette l'acqua del battesimo, e dove le porte bronzee di Pisano e di Berti scintillano ancora come sole eterno. Lì hai visto i mosaici dorati del giudizio universale, visioni tremende di paradiso e inferno che preparavano ogni anima all'ingresso nella vita cristiana. Poi sei entrato nella vasta navata di Santa Maria del Fiore, dove il gotico di Arnolfo di Cambio e dei suoi successori si distende in linee solenni, austere e immense, uno spazio costruito non per la sola preghiera privata, ma per un'intera repubblica di cittadini. Ti sei voltato verso l'orologio medievale di Uccello, strano monito di quando i fiorentini misuravano le ore al tramonto, e avanti verso i capitani equestri Acuto e Tolentino, monumenti dipinti che trasformano pareti piane in bronzo illusorio, simboli dell'orgoglio civico di Firenze. La luce filtrava attraverso vetrate disegnate da Donatello, Ghiberti, Uccello e Castagno, un caleidoscopio di profeti e santi, di Cristo e della Vergine, splendenti come sermoni di colore. Su una parete hai visto Dante, dipinto da Domenico di Michelino, che presenta la sua Divina Commedia a una Firenze che lo rivendica persino nell'esilio. Sopra l'altare hai visto il coro marmoreo di Bandinelli, i bronzi di Ghiberti, la musica di Luca della Robbia, i putti danzanti di Donatello. Ogni generazione ha lasciato il proprio segno, aggiungendo la propria voce alla cattedrale. E poi ti sei fermato sotto la cupola, il sogno impossibile di Brunelleschi. Hai ascoltato come lui, orafo divenuto architetto, risolse l'irrisolvibile, alzare una doppia calotta di mattoni e pietra senza centina, inventare macchine per sollevare i materiali, disegnare una tessitura a spina di pesce che bloccasse la volta contro il crollo. Hai immaginato i muratori salire sempre più in alto, mattone dopo mattone, finché la lanterna non incoronò la città come un secondo sole. Hai alzato lo sguardo verso il vasto affresco del giudizio universale di Vasari e Zuccari, un teatro della salvezza disteso su oltre 3600 metri quadrati, angeli e demoni che spiraleggiano in alto e in basso, Cristo in trono al centro come giudice di tutti. Da lì sei sceso nella cripta, in santa reparata, la cattedrale dimenticata di Firenze. Hai camminato tra i mosaici dei primi cristiani, viste i profili delle chiese carolingia e romanica, e infine ti sei fermato davanti alla tomba di Brunelleschi, l'uomo che diede a Firenze il suo emblema, riposando umilmente sotto l'opera che lo definì. E quando sei riemerso nella navata, hai ricordato i Medici, la famiglia che trasformò Firenze da repubblica a ducato. Giovanni di Bicci, che pose le fondamenta finanziarie, Cosimo il Vecchio, che sostenne architetti e artisti, Lorenzo il Magnifico, che elevò Firenze a vit culturali, e Cosimo I, che comandò a Vasari di dipingere la cupola con visioni dell'eternità. I Medici lasciarono qui il loro marchio come mecenati, come governanti, come visionari, assicurando che la cattedrale non restasse uno scheletro, ma risplendesse per sempre come simbolo di Firenze. Cos'è dunque Santa Maria del Fiore? Non è solo una chiesa. È il palinsesto di Firenze stessa, un libro scritto in pietra, vetro, colore e marmo. È la voce delle arti che pagarono cappelle, la mano di Brunelleschi che ingegnerizzò la cupola, il pennello di Vasari che dipinse i cieli, la preghiera di generazioni battezzate nel battistero, l'eco dei versi di Dante, l'orgoglio dei Medici che la rivendicarono, il sudore dei muratori, il canto dei cori, la fede di innumerevoli pellegrini. Ogni visitatore che entra in questo spazio entra in quella storia. Stai dove i fiorentini stettero nei tempi di peste e di trionfo, dove si benedivano gli eserciti, dove le processioni portavano reliquie lungo la navata, dove le campane suonavano per vittoria, lutto o festa. Guardi la stessa cupola che Galileo, Michelangelo e Leonardo contemplarono, ciascuno a suo tempo stupito dal genio di Brunelleschi. Ascolti lo stesso silenzio che un tempo accolse mottetti polifonici, o il fragore dell'organo, o la voce di Savonarola che predicava fuoco e penitenza. La cattedrale è, sopra ogni cosa, la memoria di Firenze. Dai mosaici del battistero agli affreschi della cupola, dai mosaici di Santa Reparata alla lanterna di Brunelleschi, unisce mille anni di storia in un'unica esperienza. Sussurra che il tempo fugge, come l'orologio al tramonto di uccello, grida che il genio umano può rivaleggiare con gli antichi, come la cupola di Brunelleschi, canta che la bellezza conduce alla verità, come le vetrate di Donatello o i versi di Dante, ammonisce che ogni anima sarà giudicata, come l'affresco di Vasari, e promette che fede, arte e comunità insieme possono costruire qualcosa di più grande di qualsiasi individuo. Quando esci dal Duomo, fermati un'ultima volta in piazza. Guarda ancora la facciata marmorea, il campanile, il battistero e la cupola. Nota come dialogano tra loro, ottagono e quadrato, torre e cupola, mosaico d'oro e affresco dipinto, fede paleocristiana e invenzione rinascimentale. Nota come sovrastano il brulicare della vita moderna, comandando ancora la città come 600 anni fa. E porta con te la consapevolezza che Firenze non è solo la città dell'arte e della bellezza, ma anche la città che credette abbastanza in se stessa da tentare l'impossibile, e riuscirci. Questa è la storia di Santa Maria del Fiore. Questa è la storia di Firenze. E ora è anche la tua storia, perché l'hai percorsa, vista e ascoltata. Ovunque andrai, che il ricordo della cupola di Brunelleschi, dei mosaici dorati del battistero, delle voci degli artisti e della fede di una città resti con te come una luce eterna che arde nel cuore. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso il battistero di San Giovanni, la cattedrale di Santa Maria del Fiore, la cupola del Brunelleschi, gli affreschi di Vasari e Zuccari, la cripta di Santa Reparata e l'eredità dei più grandi artisti e famiglie di Firenze. È stato più di una visita, è stata una passeggiata attraverso mille anni di storia, fede e genio. Dai mosaici dorati del battistero alla cupola che svetta sopra di noi, dai versi di Dante all'invenzione di Brunelleschi, hai vissuto l'anima di Firenze.
A nome di EUTUR, ti auguriamo un'esperienza indimenticabile.
Che la bellezza di questa città resti con te a lungo dopo aver lasciato le sue strade, e che il ricordo del Duomo di Firenze ti ispiri sempre a guardare in alto, a immaginare e a credere nell'impossibile. Tutte le fonti per questo contenuto audio sono state indicate, con la dovuta libertà, negli archivi dell'UNESCO, nelle risorse vaticane e nelle collezioni culturali alessandrine.
Grazie e arrivederci da EUTUR.